ascolta Radiazione.
E sono le 16:42 minuti, come ha annunciato prima della pausa musicale, siamo in collegamento con Senigallia, con un compagno che sta seguendo la lotta contro le trivellazioni che adesso, dopo lo sblocca Italia, minacciano di fatto di rendere buona parte del suolo marchigiano territorio da caccia per le multinazionali del petrolio. Allora, ci facciamo raccontare da lui bene come si sta strutturando questo movimento che cerca di opporsi a queste manovre di trivellazione, che percorso sta seguendo, e poi rilanceremo anche le iniziative prossime che si stanno formando appunto per andare avanti e continuare in maniera sempre più solida questa lotta. Intanto ti salutiamo, ciao.
Ciao a tutti. Allora, la lotta contro le trivellazioni in Adriatico è una, come dicevi, è una lotta che nasce molto recentemente, soprattutto per colpa della spinta che gli ha dato questo decreto dello sblocca Italia, che di fatto permette un aumento delle attività estrattive in Adriatico, ma non solo, permette anche l'estrazione sul suolo marchigiano, permette, e non solo sul suolo marchigiano, perché in realtà riguarda un po' tutta la costa adriatica, e non solo, riguarda anche la Sicilia, riguarda la Sardegna, riguarda le coste della Croazia, eccetera. Per quanto riguarda le Marche, diciamo, le possibilità saranno molte. Ci sono le trivellazioni in alto mare, ci sono di idrocarburi, c'è un'ipotesi di stoccaggio della CO2 con degli impianti sperimentali, che l'impianto si chiamerebbe Sibilla, e sarebbe questo a largo proprio delle coste di Senigallia, circa 14 chilometri. È un impianto sperimentale che sostanzialmente ha come obiettivo quello della riduzione della quantità di CO2 contenuta nell'atmosfera, quindi invece che ridurre le emissioni, l'idea è quella di prendere le emissioni già fatte, che verranno fatte, e stoccarle sotto il suolo. Quindi anche lì una trivellazione, una nave gigantesca che dovrà estrarre questa CO2 e poi iniettarla all'interno del suolo. Ci sono progetti come...
Diciamo che i primi prototipi non sono stati proprio un successo di queste navi,
no,
per lo stoccaggio.
C'è stato un esperimento che è finito male con l'esplosione di questa nave, quindi con tutte le conseguenze di inquinamento e anche di morti che ha provocato, quindi già la nave in sé è un attrezzo pericoloso. Dopodiché c'è anche una questione legata alla sismicità che questo tipo di attività potrebbe portare. Le Marche non sono un territorio, come poi tutto il resto dell'Italia, però non sono un territorio particolarmente stabile dal punto di vista sismico, quindi nel 97 c'è stato un terremoto molto forte e costantemente ci sono delle scosse, una anche un paio di giorni fa. Mi sembra grado 3 a scala Richter, insomma è un territorio che costantemente ci sono dei piccoli terremoti, e questo, quindi iniettare della CO2 sotto il suolo, non può che provocare della sismicità. Tra l'altro anche le trivellazioni, o anche il progetto che stavo dicendo, un altro progetto per esempio è quello dello stoccaggio sotto alcune zone, in questo caso delle Marche del Sud, come per esempio sotto la città di San Benedetto, di stoccaggio di gas, in modo da prendere il gas in estate e riutilizzarlo poi durante l'inverno, estraendolo poi da, quindi creare un bombolone gigante sotto la città. Tutto questo provoca dei terremoti, non è che lo si dice sempre, no, per sentito dire, ma ci si basa su dei dati e delle previsioni che fanno gli stessi progettisti, che dicono che nel caso ci sono dei terremoti bisogna abbassare il livello estrattivo, eccetera eccetera, per poter ritornare sotto una soglia minima, come se no uno riesca a girare un interruttore e dire adesso un po' meno terremoto, adesso un po' di più, estraiamo più o meno. E quindi ecco, questo è più o meno quello che è il panorama che ci si presenta di fronte. davanti alle Marche è dagli anni 70 che ci sono piattaforme di estrazione, c'è la raffineria di Falconara, che è dell'API, che lavora il petrolio, che arriva tramite delle petroliere, che quindi diciamo siamo già consapevoli di quello che è l'avere questo tipo di attrezzi in mezzo al mare, e con tutti i rischi che comporta nell'agricoltura sul terreno, e invece per la pesca, per il turismo anche costiero, visto che le Marche vivono anche grazie al turismo costiero, che può provocare eventuali sversamenti o altri danni più o meno gravi.
Sì, e oltre a questo come dici? Oltre a questo poi ci sono anche le estrazioni anche sul suolo interno, diciamo, marchigiano, che prenderanno il via praticamente dopo lo sblocco Italia. Adesso è possibile fare questo tipo di manovra estrattiva.
Esatto, ci sono degli appezzamenti, una parte di territorio molto estesa, tutti i dati adesso, invece, senza che li riprovo a ricordare a memoria, si trovano su un dossier che si chiama Tutti i nomi degli idrocarburi nelle Marche, che è un dossier che gira su internet, si trova anche sul sito www.ruotu.it, che è diciamo il nostro sito, e nel quale ci sono un po' raccolti tutti i dati più tecnici che in realtà sono preoccupanti, ma diciamo il dato che forse più preoccupante è il tipo di sviluppo che questo decreto propone, cioè propongono un tentativo di privatizzazione del territorio per far sì che multinazionali italiane e non possano estrarre profitti dal mare, dalla terra, e quindi diciamo è un'aggressione molto molto forte.
Sì, anche perché si tratta poi di una privatizzazione coatta, cioè che tu voglia o meno, se quel sito è desiderato per le estrazioni, quel sito va automaticamente alle multinazionali. Se di un privato viene espropriato, se è pubblico appunto viene privatizzato.
Come il male, esatto. E quindi è una fase diciamo nuova, ma che poi non è nuova, del capitalismo che cerca di trarre profitti dallo sfruttamento, estrarre profitto dal territorio. È tutto quello che è legato alle grandi opere. Se prima si puntava sulla costruzione, sul cemento, al fantomatico ponte sullo stretto, o ai tunnel in Val di Susa, o alle grandi progetti di metropolitane in città come Genova, che sono città con una criticità del territorio particolare, vediamo che ogni tanto va sott'acqua, eccetera, si pensa quindi di fare bene una metropolitana, forse per far scolare le acque.
Ma comunque, oltre a quello, non è così fantomatico questo ponte, perché l'hanno rispolverato dagli archivi ultimamente. Pare che in questi giorni proprio gli sia ripartito il crimine del ponte sullo stretto.
Ho visto il faccione sorridente di Alfano che proponeva di nuovo questa cosa, e pensavo che fosse ormai relegata alla grande tradizione della barzelletta berlusconiana, invece ce lo ritroviamo davanti, ma proprio perché è una fase del capitalismo, cioè ormai hanno sfruttato tutto quello che potevano sfruttare sul mondo del lavoro, e ormai c'è ben poco in cui possono ancora peggiorare le condizioni. Scuole, sanità, eccetera, ormai sono riusciti quasi a distruggerla, quindi hanno detto adesso ci rimane da distruggere solo che il territorio e l'ambiente. E diciamo che questo non gli funziona molto bene qua nelle Marche, ma anche in Abruzzo. Soprattutto in Abruzzo è partita una mobilitazione contro questo tipo di grandi opere, con il progetto Ombrina, dove la storia è un po' più lunga, perché non funziona, perché le persone si stanno mobilitando molto, in maniera molto consistente. Parlo per quanto è l'esperienza del Trivelle Zero e nelle Marche, sono partite assemblee di divulgative, incontri con esperti per spiegare un po' cosa sono questi progetti in tantissimi in tantissimi centri più o meno piccoli, perché proprio anche nei centri piccoli questo problema c'è, perché il tubo che ti passa, il pozzo che potrebbe essere fatto lì, cioè, insomma, è estesissimo, quindi ci sono state decine di incontri, c'è stata una prima assemblea a Senigallia il 12 giugno, c'è stato un passaggio regionale, un'assemblea regionale sempre a Senigallia l'11 settembre e mentre si procede con la costruzione di comitati locali, quindi praticamente l'incontro in paesi o in zone che racchiudono più paesi di chi vuole proseguire in questa battaglia e per decidere quali sono le modalità con le quali vogliono continuare questa battaglia, si è sulla spinta di quello che è stata l'assemblea durante il campeggio Ombrina di quest'estate, durante il periodo di Ferragosto, d'agosto, e si è deciso di lanciare questo momento di assemblea domani, che sarà ad Ancona, orario è alle 9:30 della mattina, un orario molto presto per consentire, insomma, di parlare di tutto ciò di cui si deve parlare, che è un'assemblea che ha l'obiettivo, da un lato, da un lato di coordinare un po' quella che è la lotta regionale, interregionale contro le trivelle, mutuando un po' dell'esperienza di altri movimenti come il movimento Notav su tutti, e dall'altro di coordinare a livello nazionale tutte queste lotte in difesa del territorio. Questo perché ci sono degli appuntamenti, delle scadenze nei prossimi mesi e poi anche nella primavera prossima che chi lotta sul territorio li individua come importanti. Uno di questi è appunto l'8 dicembre, che cade il decennale della ripresa di Venaus, dove si è pensato di invece che fare una grande assemblea, una grande giornata di mobilitazione in Val di Susa, di declinarla in tutti i territori, ognuno portando avanti le proprie istanze, perché di fatto la battaglia contro lo sblocco Italia, contro le grandi opere, è ormai estesa su tutto il territorio nazionale, quindi ha senso anche dare forza ognuno ai propri percorsi. Poi c'è il COP21. A Parigi, attorno a tra il 10 e il 20, una settimana durante la quale ci saranno varie iniziative, e per poi arrivare a un appuntamento primaverile nel quale verrà discusso e di fatto si conclude quello che è l'iter dello sblocco Italia, in particolare gli articoli che a me interessano e che dovrebbero, bisognerebbe abolire affinché si possano fermare queste trivellazioni, se almeno il 35, il 36, il 38 mi sembra, e quindi questo momento primaverile, che però non è unicamente legato alla questione delle trivellazioni in Adriatico, ma un po' a tutta la logica dello sblocco Italia. E quindi ecco, domani c'è questa assemblea, parteciperanno un po' tutti i movimenti di lotta a difesa del territorio, quindi quindi ci sono i Notav Terzo Valico, Notav della Val di Susa, Stop Biocidio di Napoli, eccetera eccetera.
Ma avrei una domanda da farti, proprio per ignoranza, proprio perché ieri sentivo che rispetto allo sblocco Italia diversi presidenti di regione, tra cui anche il Veneto e Zaia nello specifico, si sono scagliati appunto contro lo sblocco Italia e contro la proposta delle trivellazioni nell'Adriatico entro le 10 miglia, cioè loro acconsentirebbero solo dopo le 10 miglia e non entro le 10 miglia dalla costa, sostanzialmente, perché tutti insieme a queste regioni, questi presidenti di regione, si sarebbero mossi perché creerebbe danni entro le 10 miglia all'ecosistema, mentre al di fuori invece non sarebbe più un problema delle regioni stesse. La risposta che gli ha dato il governo nell'immediato è stato: se non le facciamo entro le 10 miglia se ne occupa la Croazia e quindi i soldi li fanno solo loro e l'Italia in realtà ci perderebbe. Rispetto a questo, hai qualche info in più? Cioè, nel senso, come mai le regioni si sarebbero scagliando contro? Cioè, se hai qualche notizia in più rispetto a quelle che magari noi da qua non abbiamo.
Le regioni si stanno muovendo contro lo sblocco Italia, in particolare 10 regioni italiane si sono propongono un referendum abrogativo, e le motivazioni sono varie. Chiaramente ci stanno di mezzo un po' come regione, per esempio Abruzzo, che è spinta anche, cioè il governatore è spinto da dietro un po' dal movimento che lo incalza, un po' ci stanno regioni che invece lo fanno per meri calcoli di interesse politico e di equilibri tra di loro, tra i partiti, tra le aree, eccetera. Molte regioni come le Marche, cioè sono regioni a guida PD, quindi c'è il PD stesso che lo fa, sicché fare che le Marche si mettano a indire un referendum contro un decreto del PD stesso è evidente che c'è qualcosa che non funziona benissimo. Questa cosa del referendum è una delle tante, insomma, cose che tutti i movimenti, insomma, fanno e propongono. Cioè, ci sono tante anime, e chiaramente ognuno propone quello che ritiene che sia più utile o più vicino alla sua sensibilità. Dopodiché ci sono movimenti più maturi che certe cose l'hanno capita, ci sono altri movimenti che invece queste cose dovranno ancora affrontare, sbatterci in uso e capirle, però diciamo che questa cosa del referendum c'è, se ne discute nelle assemblee territoriali e va avanti. Non è andato avanti invece il referendum di Civati, e vabbè, ma quello potevamo immaginare che non raggiungesse le... Cioè, io perlomeno...
Te lo sentivo.
Non mi sono stupito.
Non ho Civati.
Dopodiché la questione delle 10 miglia è una fesseria, perché c'è nel momento in cui ti sversa... C'è una rottura in un pozzo, che sia 10, che sia 15, che sia 20, poco ti cambia, cioè il petrolio arriva, anche lì ci sono degli studi, l'ENI, altre multinazionali hanno fatto degli studi su ogni piattaforma ha degli studi nel caso di sversamento, dove potrebbe arrivare, dove non potrebbe arrivare, sono studi che lasciano il tempo che trovano, la BP Petroleum Golfo del Messico ce lo sta lì a dimostrare.
Ci stanno ancora là a recuperarlo, nel senso.
Sì, stanno ancora pulendo il mare, quindi e poi è uno sversamento che è andato avanti mesi, insomma. E per quanto riguarda le royalty che invece vengono fuori dalle attività estrattive, sono ridicole, e per un causa legata alla legislazione italiana che ancora è aggiornata quando le attività le faceva l'ENI, che era di Stato, e quindi chiaramente le royalty sono basse. Il tipo di soldi che poi ogni regione incasserebbe dalle estrazioni, la quantità è molto bassa e non giustifica il rischio, e soprattutto non è che si può diciamo vendere il territorio in cambio di qualche milione di euro, cioè, nel senso,
quindi magari
rimane,
è proprio per questa commessa troppo bassa che avrebbero le regioni stesse stanno un po' protestando, perché qualora il ricavo economico fosse più alto probabilmente non direbbero nulla.
Probabilmente questo potrebbe essere un vantaggio, sì, infatti mi sembra, non vorrei dire un'inesattezza, però mi sembra che nello sblocco Italia ci sia previsto anche un aumento di queste percentuali, però su questo è che non ci metto la mano sul fuoco. Comunque sono giochetti elettorali, giochetti di potere che si fanno a livello di palazzo, che comunque servono solo per mangiare ancora di più e marciare sulla testa di tutti noi, sicché vengono visti come possibilità di creare un po' di attenzione tra la gente perché comunque sono momenti, momenti per esempio di raccolti firme eccetera, sono momenti di informazione, banchetti che fai in giro, quindi entri a contatto con sempre nuove persone, gli spieghi le modalità e poi vediamo come andranno, insomma, senza avere nessuna aspettativa positiva sul loro esito.
Certo. Va bene, insomma, rilanciamo ancora una volta l'assemblea di domani, e visto che, come ci dicevi anche tu prima, le occasioni per risentirci anche saranno molteplici, per il momento ti ringraziamo di questo aggiornamento e a risentirci a breve.
Va bene, allora, i dati per domani sono l'assemblea alle 9, inizio da locandina, diciamo alle 9:30 della mattina, il luogo è il Forte dei Pirati ad Ancona e andrà avanti per tutta la mattina e penso anche il primo pomeriggio, e dopodiché i momenti saranno di mobilitazione, saranno l'8 dicembre e la settimana, quella settimana lì dal 10 al 20 in concomitanza col COP21. Dopodiché c'è il movimento anche che No Ombrina, che invece sarà a Roma il 14 ottobre, quindi tra 10 giorni, perché c'è il passaggio conclusivo per l'approvazione del progetto Ombrina, e quindi loro hanno lanciato un presidio, una manifestazione a Roma, e che penso che come Movimento Trivelle Zero parteciperemo, insomma.
Bene, allora rinnovo il saluto, ovviamente.
Ti ringraziamo
e rimani comunque sintonizzato, perché tra poco ci sarà la grande rivelazione dell'hashtag NonoTrip.
Va bene, grazie a voi.
Ciao.
Buona continuazione. Ciao.